Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Grazie a Dio. La nostra salvezza è un'opera di Dio. Opera di grazia che ci porta benedizioni preziose ora e per tutta l'eternità. Essendo stati salvati per grazia, Dio ci comanda giustamente di camminare in modo degno della nostra vocazione celeste. D'altronde, non camminare in modo degno della nostra vocazione sarebbe ed è stoltezza, perché la gioia della salvezza sta nel restare vicini a Cristo. La salvezza, una salvezza di zoppicare, è stoltezza. Sarebbe trovare la moglie preziosa, stupenda, sposarla e poi prendere un altro appartamento e il marito abita altrove. Non ha senso. Cioè, mancherebbe tutto. Trova una donna stupenda, un vero dono da Dio, e lei accetta di sposarlo, e poi lui prende un altro appartamento per sé. E torna a casa qualche volta alla settimana. È fedele, non va mica da altri, ma non convive. Non condivide la vita, che purtroppo si può fare stando nella stessa casa. Non condividere la vita con la moglie, con il coniuge, vuol dire mancare la gioia del matrimonio e non camminare in stretta comunione con Cristo. Al minimo vuol dire che stai mancando cos'è la salvezza. Noi stiamo studiando Efesini. Abbiamo visto nei primi tre capitoli che Dio ci mostra cos'è la salvezza dal punto di vista di Dio. È un'opera di Dio in noi che Lui ha iniziato prima della fondazione del mondo, sta portando avanti adesso, e la sua conclusione di questa opera sarà di stare davanti a Dio santi e immacolati nell'amore per sempre. La salvezza è avere la vera vita, quello che vale più di tutto. E poi dal capitolo 4 in poi, 4, 5 e 6, ci mostra come vivere alla luce della salvezza che abbiamo ereditata, che abbiamo ricevuta. E ci spiega, ci comanda di camminare in modo degno della nostra vocazione, ci comanda di imitare Dio che ci ama e assomigliare a Cristo che ha dato se stesso per noi. Allora, siamo trovati ora in capitolo 5, verso la fine, 18-19, e stiamo guardando la settimana scorsa l'ultimo sermone, e questo, al comandamento di essere ripieni di Spirito Santo. E voglio riprendere quel discorso che non abbiamo finito. Quindi, cosa vuol dire essere ripieni di Spirito Santo? Leggiamo Efesini 5, 18-20. Non vi inebriate di vino, nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito, parlandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e lodando col vostro cuore il Signore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. E mi fermo là perché noi vogliamo comprendere meglio quello che abbiamo iniziato a vedere l'ultima volta. Cosa vuol dire essere ripieno di Spirito Santo? E dobbiamo capire, perché è un comandamento, e se non capisco cosa vuol dire, non posso ubbidire. Come puoi vivere la pienezza dello Spirito Santo giorno per giorno? È fondamentale capire e vivere questo. Perché se non vivi nella pienezza dello Spirito Santo, se non sei ripieno dello Spirito, ogni ubbidienza è pesante. Ogni comandamento è gravoso. Non perché lo è, ma che lo vivi così. Ogni passo di giustizia si fa con difficoltà e non ci sarà gioia nella salvezza. La salvezza sarà un cammino pesante se non sei ripieno di Spirito Santo. Sarà un cammino di fallire, un cammino brutto, ma non è quello che Dio intende. Dio intende, ha stabilito, ha provveduto i mezzi per darci un cammino di gioia. Abbiamo iniziato oggi Isaia 61:10 di rallegrarsi grandemente nell'Eterno. Questo è quello che Dio intende. Quindi, che cosa vuol dire essere ripieni di spirito? Come possiamo sapere quando siamo ripieni di spirito? E dobbiamo capire. Perché se noi abbiamo un concetto sbagliato, possiamo cercare qualcosa che Dio non ci offre. E possiamo avere questo tesoro a portata di mano e mancarlo. Quindi, cosa vuol dire essere ripieno di spirito? Molto, molto semplice. Essere ripieni di spirito vuol dire semplicemente che quando questo che sto per dire è vero, saremo ripieni di spirito, vuol dire lasciarci essere controllati dallo Spirito Santo in ogni campo della vita. Vuol dire seguire la sua guida e sottometterci a lui. La Bibbia usa un altro termine per descrivere essere pieni di spirito. Il termine che viene usato molto più spesso qual è? Camminare secondo lo spirito. Camminare secondo lo spirito è essere ripieni di spirito. Allora, vediamo questo, che il senso di essere ripieni è di essere controllati dallo spirito. Quando pensiamo al contrasto che Paolo ci dà in questo versetto 18. Lui fa un contrasto fra inebrarsi di vino ed essere ripieni di spirito. Allora, pensate a questo contrasto. Non vi inebriate di vino, nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito. Allora, se io capisco, quando la Bibbia ci dà questo parallelo, se io capisco il primo, questo qui, posso capire questo. Allora, cos'è la situazione di uno che è inebriato di vino? Allora, è pieno di vino. Cioè, se tu bevi un mezzo bicchiere di vino a cena, non sarai inebriato. Questo parla di essere inebriato di vino, che vuol dire cosa? Pieno. Pieno di vino. Non solo pieno di vino, ma controllato dal vino. Uno che è pieno di vino è controllato. No, si dice non è più in controllo di se stesso. Fa cose che non farebbe se fosse sobrio. Il vino lo controlla, controlla il suo comportamento, controlla il suo modo di pensare, controlla perfino il suo carattere. Similmente, essere ripieni di Spirito Santo vuol dire essere controllato dallo Spirito. Vuol dire che lo Spirito controlla il tuo modo di pensare, il tuo comportamento e anche il tuo carattere. Infatti, uno che dice, ma io sono così, non si sta rendendo allo Spirito Santo. Io sono così, sono sempre stato così. Ma sei salvato? Sei salvato? Non importa come sei stato sempre. Se tu sei salvato, lo Spirito Santo ti controlla e ti trasforma più nell'immagine di Cristo. Questo è il senso di essere ripieni di Spirito Santo. Quindi vuol dire, in termini semplici, essere controllati dallo Spirito Santo, perché ci lasciamo essere controllati. Ci lasciamo essere controllati. Allora, visto che camminare secondo lo Spirito vuol dire camminare controllati dallo Spirito, camminare dove Lui vuole guidarci, non dove la carne vuole andare, è veramente la stessa cosa. Quindi leggo qualche brano che parla di quello. Per esempio, Romani 8. Ora, dunque, non vi è alcuna condanna per coloro che sono, grazie a Dio, in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. E quel non camminano secondo la carne, non camminano controllati dalla carne, dalla loro carne. Camminano secondo lo Spirito, controllati dallo Spirito. E notate che questo viene dato come descrizione di chi è salvato. Non è dato come Ah, una strada migliore è dato come l'unico modo di essere veramente credente. Infatti, io devo chiedere: tutti qui che dicono di essere salvati sono salvati? Ho dei pensieri che mi pesano. Perché se non c'è un cammino dove chiaramente c'è ubbidienza, facilmente ci autoinganniamo. Perché non dice è meglio qui. Non c'è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo, i quali non camminano secondo la carne. Non mi va, non ho voglia, quello è camminare secondo la carne. I veri credenti non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Poi Romani 8, 3 e 4 dice la stessa cosa. Ciò che era impossibile alla legge, in quanto era senza forza a motivo della carne, Dio, mandando il proprio figlio in carne, sima quello del peccato, a motivo del peccato, ha condannato il peccato nella carne affinché la giustizia della legge si adempia in noi. Noi chi? In noi che non camminiamo secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Se nella tua vita tu dai spazio alla carne, biblicamente non dovresti dire io sono credente, perché dice che la giustizia della legge si adempia in noi che non camminiamo secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Primo Giovanni ci spiega chiaramente che se uno continua a vivere nel peccato, scusate, di peccati ce ne sono migliaia. Io posso abbandonare certi peccati e posso tenere altri. E Primo Giovanni dice: chi decide che questo qui non voglio lasciare e dice che io conosco Cristo è bugiardo e la verità non è in lui. Quindi camminare secondo lo Spirito vuol dire combattere la carne, arrendermi allo Spirito. Romani 8,14. Tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Un altro metro, se tu sei veramente salvato, salvata. Tu sei condotto dallo Spirito? Lui si mostra e tu stai seguendo, perché se lui sta guidando là e tu non stai camminando dove lui guida, non sei condotto dallo Spirito. Non sei condotto. Essere condotto non è conoscere la dottrina giusta. Essere condotto è seguire la dottrina giusta, seguire Gesù Cristo. Galati 5,16, parliamo ancora di camminare secondo lo Spirito, che è il modo di non adempiere i desideri della carne, perché c'è una guerra. La carne vuole dirigere, ma è quando seguiamo lo Spirito che riusciamo ad avere vittoria. Allora Galati 5,16, leggiamo, ora io dico, camminate secondo lo Spirito, e non adempierete i desideri della carne. Questo è il modo di avere vittoria sulla carne. E chiaramente, camminare secondo lo Spirito, qual è la qualità principale dello Spirito? Qual è, secondo termine, il suo nome? Lo Spirito Santo. Camminare secondo lo Spirito, camminare condotti dallo Spirito, vuol dire camminare in santità. La santità si oppone all'orgoglio. La santità si oppone alla pigrizia. La santità si oppone al lamentarsi. La santità si oppone a tutto ciò che non vive sottomesso a Dio. Quindi il senso di essere ripieni di Spirito è di seguire la guida dello Spirito Santo in ogni campo della vita. Vuol dire seguire lo Spirito anziché la carne. Quindi vuol dire rinnegare la carne, rinnegare il nostro io, per dire sì allo Spirito e no alla carne giorno per giorno. Questo è essere ripieni di Spirito Santo. Chiaramente è un combattimento contro la nostra carne e contro l'andazzo del mondo in cui viviamo. Però è un combattimento cruciale che dobbiamo combattere, perché dobbiamo essere ripieni di Spirito Santo. Allora, cosa bisogna fare quindi per essere pieni di Spirito Santo? Come possiamo essere pieni di Spirito Santo? Purtroppo nella Chiesa di oggi c'è molta confusione sullo Spirito Santo. E vorrei toccare qualche cosa in questo sermone da vedere in più in avanti, ma c'è tanta confusione e quindi c'è tante cadute a causa della confusione. Si va in cerca di qualcosa che già ha, non riconoscendo che ce l'hai, non vai in cerca di quello che serve. Cosa vuol dire essere ripieno dello Spirito Santo? Prima di tutto, il versetto 18. Cosa dice per quanto riguarda la preghiera? Guardate bene. Non vi inebriate di vino, nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito. Qualcuno sa che tipo di verbo è siate ripieni? Che verbo è quello? Che è un imperativo? E poi non solo un imperativo, siate ripieni. È un imperativo passivo. Allora, interessante un imperativo passivo. L'azione viene da qualcun altro, ma è un imperativo. Quindi dipende da noi. Cioè, è Dio, e lo Spirito Santo, che ci riempia, ma è un imperativo di essere riempiti. È come per dire, se fossimo una grande brocca, e lì c'è il flusso di acqua, e Dio dice, siate riempiti, quindi io devo mettermi sotto il flusso di acqua. Quello posso fare io. O posso rifiutare, non mi va di stare là. Sì, ma io non posso riempirmi. L'unico modo di essere riempiti è di mettermi nella posizione giusta che Dio mi dà. Sarà Lui a riempirmi, ma io posso mettermi là. E perciò questo comandamento imperativo, siate ripieni. Quindi, non è una preghiera. Non dici di pregare per questo. Non dobbiamo pregare per questo. È come dire, Signore, allora, non dico che non si prega, ma è piuttosto fare. Cioè, Signore, fammi essere un marito buono, sensibile, premuroso, e io sto qui aspettando che magicamente cambio. Non è così che devo fare. Io devo alzarmi e mettermi da fare per essere un marito così. Fammi essere un grande evangelista, nel senso di evangelizzare tanto, tanto, tante persone, e io sto qui aspettando che queste persone vengano a bussare alla mia porta, così posso parlare di Dio. Non è così. Io devo mettermi da fare. Andate in tutto il mondo. Proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Questo è un comandamento. E questo è buono. Perché se fosse solo una cosa per cui chiedere Dio, allora io chiedo, forse me la dà, forse me non la dà, non lo so, vediamo. No, no. Non sono limitato, io posso essere riempito di Spirito Santo ogni giorno della mia vita. Non è un'esperienza occasionale. Dovrebbe essere il cammino. Deve essere che cosa? Tre passi e poi mi siedo per qualche giorno e poi tre passi? No, cammino vuol dire tutti i giorni. Essere ripieni dovrebbe essere la condizione normale di ogni vero credente. Infatti, possiamo essere ripieni di spirito tutti i giorni se ci rendiamo a Dio tutti i giorni e scegliamo di camminare secondo la sua guida, il suo controllo su di noi in ogni campo della vita. Allora, vorrei prendere qualche minuto e distinguere fra tre concetti separati nella Bibbia, sono tre cose diverse, che riguardano lo Spirito Santo. Uno è essere ripieni dello Spirito Santo. Un altro è essere sigillato con lo Spirito Santo. E il terzo è essere battezzato in o con, in greco la preposizione è lo stesso, nello Spirito Santo. Purtroppo c'è grande confusione nella Chiesa oggi a causa del fatto che non c'è una chiarezza sulla distinzione fra questi tre atti distinti. dello Spirito Santo. Quindi vorrei considerare brevemente questi tre atti, iniziando con il battesimo nello Spirito Santo, o dello Spirito Santo, o con lo Spirito Santo. Quel battesimo è quell'atto che Dio compia, e vedremo questo, al momento della salvezza, in cui lo Spirito Santo battezza una persona nella morte e nella risurrezione di Gesù Cristo. Trovate 1 Corinzi 12. La Bibbia dichiara che ogni credente è stato battezzato nello Spirito. Ogni credente, ed è quello che lo fa entrare a far parte del corpo. Quindi, al momento della salvezza uno viene battezzato nello Spirito. 1 Corinzi 12, versetto 13. Parlando ad una chiesa di persone con vari doni, nessuno aveva tutti i doni, non c'era nessun dono distribuito a tutti, e Paolo dice: ora, noi tutti siamo stati battezzati in uno Spirito, un medesimo corpo. Il battesimo nello Spirito ci fa entrare nel corpo di Cristo, sia giudei che greci, sia schiavi che liberi, e siamo stati tutti abbeverati in un medesimo Spirito. Siamo tutti stati battezzati in uno Spirito, nel medesimo corpo. Quindi, non importa che dono spirituale hai, non importa che punto sei nel cammino, se sei credente da un'ora o da 50 anni, tu sei stato battezzato nello Spirito, nel corpo, insieme a tutti gli altri veri salvati, se tu sei salvato. Un altro brano che parla di questo battesimo spirituale è Romani 6. E qui spiega Romani 6, che ci unisci a Cristo, alla morte e alla risurrezione di Cristo. Romani 6, iniziando versetto 3. Ignorate voi che noi tutti che siamo stati battezzati in Cristo, siamo stati battezzati nella sua morte? Noi dunque siamo stati sepolti con Lui per mezzo del battesimo nella morte, affinché, come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi similmente camminiamo in novità di vita. Poiché se siamo stati uniti a Cristo per una morte simile alla sua, e siamo stati, saremo anche partecipi alla sua risurrezione. Quindi questo prende che il battesimo è quello che ci unisce a Cristo nella sua morte. Ciò che ci salva è proprio quello. È così che siamo giustificati con la giustizia di Cristo. E questo è per tutti. Efesini 4. Paolo descrive ciò che unisce tutti i credenti del mondo e nella storia. Efesini 4, 5. Vi è un unico Signore, un'unica fede, un unico battesimo. C'è un battesimo per tutti, non è per alcuni, è per tutti. È lo stesso battesimo che ci unisce, come la stessa fede e l'unico Signore. Chi ha il Signore ha la fede, chi ha la fede ha questo battesimo. Tutti i credenti sono stati battezzati nello Spirito Santo, nel medesimo corpo. E infine, Colossesi 2,12, Paolo menziona ancora questo battesimo come qualcosa che tutti hanno ricevuto. Vi leggo, Colossesi 2,12. Parlando dei credenti, essendo stati sepolti con Lui nel battesimo, in Lui siete anche stati insieme risuscitati, mediante la fede, nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti. Voi credenti, Colossesi è scritta a tutti i credenti della Chiesa, quindi tutti i veri credenti, siete stati sepolti con Cristo nel battesimo. Tutti, non alcuni, tutti. Allora, il battesimo con lo Spirito Santo, nello Spirito Santo, è quando lo Spirito Santo ci unisce a Cristo nella sua morte e la sua risurrezione, e noi siamo per quello giustificati, perché la sua morte è come se fosse la nostra. Senza quel battesimo con lo Spirito Santo non siamo salvati, perché non siamo uniti a Cristo, non siamo entrati a far parte del corpo. Cosa bisogna fare per ottenere quel battesimo? Non si prega? Succede quando Dio salva. Non si fa niente, è Dio che fa. Il vento vuole dove vuole, Dio salva. Lui tocca un cuore, rigenera, dona la fede, la persona si ravvede, la persona crede e Dio lo unisce a Cristo. Dio lo fa, la persona di solito non sa minimamente quello che gli sta succedendo. Non ha di solito raggiunto un livello dottrinale di capire tutto questo prima della salvezza. Scopre dopo quello che Dio gli ha fatto. Questo è il battesimo nello Spirito. Ed è qualcosa di tutto distinto da essere ripieni di Spirito. Non c'è nessun comandamento nella Bibbia di cercare il battesimo. I primi credenti, prima della Pentecoste, dovevano aspettare, non dovevano cercare, ma solo aspettare, perché lo Spirito Santo non era ancora dato. Ma una volta che è stato dato, fa parte della salvezza. Poi c'è il sigillo con lo Spirito Santo o dello Spirito Santo. Cos'è un sigillo? Un sigillo è un segno, qualcosa messo sopra un oggetto che dichiara che appartieni al padrone del sigillo. Un sigillo è quello. Adesso non usiamo sigilli, ma cosa facevano i cowboy con le loro mucche e buoi? Cosa facevano per far capire che erano i loro? In mezzo alla prateria lì c'erano tante mucche mischiati e come poteva uno dire quello è mio? E c'è la prova sul suo fianco. Qual era la prova? I cowboy. Tu sai, Giacomo, cosa facevano i cowboy con le mucche? Loro prendevano una cosa che aveva i loro iniziali, fatto di ferro, e loro mettevano in fuoco finché non era arancioni. E poi tenevano giù il vitello e lo mettevano sulla pelle e faceva una cicatrice permanente di quelle lettere sul fianco del vitello, che crescendo non si poteva togliere, era lì. E si sapeva, quello appartiene a quell'uomo e il suo stemma. E allora un sigillo è quello. È qualcosa che segna proprio sulla persona e dice, quella persona appartiene a colui di chi è quel sigillo. E noi siamo stati sigillati con lo Spirito Santo, che vuol dire noi che siamo salvati apparteniamo a Dio. E lui, lo Spirito Santo, è anche la capara della piena redenzione. Questo sigillo è la capara. Allora, leggo di questo in vari brani. Primo, Efesini 1, Secondo Corinzi 1 e poi 5 ed Efesini 1, 13, 14. Vi leggo io. Dio ci ha anche sigillati e ci ha dati la capara dello Spirito nei nostri cuori. Secondo Corinzi 5:5. Ora colui che ci ha formati proprio per questo è Dio, il quale ci ha anche dato la capara dello Spirito. E poi Efesini 1:13. In lui, Cristo, anche voi, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, e aver creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa, il quale è la garanzia, la capara della nostra eredità, in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà all'ode della sua gloria. Siamo stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa. Allora, nello stesso modo che ogni vero credente è stato battezzato nello Spirito Santo, ogni vero credente è anche stato sigillato con lo Spirito Santo. Lui è la capara, ovvero la garanzia della piena redenzione di quel credente. Secondo Timoteo 2 dice, il Signore conosce i suoi. Lui vede questo sigillo, noi no. Noi vediamo frutto della salvezza. E per quello che l'altro lato di quella moneta dice, e coloro che nominano il nome del Signore si ritraggono dall'iniquità, camminino secondo lo Spirito, camminano ripieni di Spirito, sotto il controllo di Lui. Quindi, quando Dio salva una persona, battezza quella persona con lo Spirito nella morte di Cristo, sigilla quella persona con lo Spirito, e la persona non prega né per il battesimo né per il sigillo, perché Dio lo fa automaticamente quando salva una persona. E non bisogna pregare per questi atti e non bisogna aspettarli, arrivano. E non bisogna pregare nemmeno per essere ripieni dello Spirito. Oh, ti prego, riempimi, riempimi. E non sono pieno. Ti prego, riempimi di Spirito. E non sono pieno. Qual è il problema? E come Dio avesse detto a Giosuè che era prostrato a terra pregando, e Dio diceva, basta con la preghiera, alzati, c'è che cosa nell'accampamento? C'è peccato. Non stare lì chiedendo a Dio di riempirti. Vai a confessare il tuo peccato e sarai riempito. Grazie a Dio. Grazie a Dio. Vuol dire non ci sono ostacoli. Non ci sono ostacoli. Non è complicato. Anzi, un brano che parla di essere ripieni dello Spirito, 1 Giovanni 1,9. Se confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto da perdonarci i nostri peccati e purificarci da ogni iniquità. Quella è una condizione di essere ripieni di Spirito, perché siamo puri, siamo santi, perché abbiamo lo Spirito Santo che ci riempia. E quando è che succede questo? Succede quando confessiamo i nostri peccati. Allora la domanda, cosa devo fare per essere ripieni di Spirito Santo, ripieno io? La risposta è molto semplice. È alla portata di ogni credente, giovane nella fede o credente da anni. Per essere ripieni di Spirito Santo, basta camminare umilmente, confessando i tuoi peccati e seguendo la guida dello Spirito Santo in ogni campo della vita. Chi cammina così sarà ripieno di Spirito ogni giorno, tutto il giorno, tutti i giorni, se tu cammini in quel sentiero. Capire questo è motivo di rallegrarci grandemente, perché vuol dire che ciascuno di noi può avere e godere la pienezza dello Spirito Santo giorno per giorno. Non è qualcosa che bisogna solo pregare e aspettare. Non dice mai di pregare per questo. Confesso i peccati e sarò riempito di Spirito Santo, perché sarò pienamente seguendo Lui. Vorrei menzionare alcuni dei benefici. I comandamenti di Dio non solo non sono gravosi, ma i comandamenti di Dio ci portano grandi benefici, immensi benefici, meravigliosi benefici, benefici che non arrivano mai se non siamo ripieni di Spirito Santo. Il primo e più grande beneficio che abbiamo quando siamo ripieni di Spirito Santo, qualcosa che possiamo avere ogni giorno della vita, e se non ce l'hai perché non sei pieno di Spirito, e se non sei pieno di Spirito perché non hai confessato i tuoi peccati o qualcuno, è il frutto dello Spirito. Quando siamo ripieni di Spirito, avremo il frutto dello Spirito. Quel frutto meraviglioso che solo lo Spirito Santo può produrre in noi. Vi leggo l'elenco che conosciamo, Galati 5, 22. Amore, gioia, pace, pazienza, che vuol dire sopportare le ingiustizie e le sofferenze e stare bene in mezzo, gentilezza, rapporti con gli altri, bontà, rapporti con gli altri, fede, riguardo il mio carattere e come vado avanti, mansuetudine, accetto tutto senza stare male, autocontrollo. Chi è pieno del frutto dello Spirito Santo ha la vita sovrabbondante di cui Gesù parlava. Se tu hai una vita povera, non bisogna pregare per più benedizioni, non bisogna pregare per frutto dello Spirito. Grazie a Dio, non serve pregare per frutto dello Spirito. Il frutto dello Spirito arriva quando siamo ripieni di Spirito. E siamo ripieni di Spirito quando confessiamo i nostri peccati. Inoltre, essere ripieni di Spirito Santo ci porta ad avere una vita che abbonda in opere fruttuose. Opere che portano frutto che dura nell'eternità. È importante ricordare che l'unico modo di portare il frutto che veramente durerà non è di impegnarci tanto, è di essere ripieni di spirito. Chiaramente uno ripieno di spirito si impegnerà, ma non sarà l'impegno che porta il frutto, sarà lo spirito in lui. Non possiamo mai produrre il frutto da noi stessi. E se non abbiamo una vita piena di frutto che dura, la nostra vita è sprecata. Infatti, solamente se siamo ripieni di spirito, il nostro cuore sarà soddisfatto. Ricordate che vivere per quello che il mondo ci offre e che la nostra carne desidera non può mai soddisfare il nostro cuore, perché Dio ci ha creati nella sua immagine. È solo quello che ci fa stare uniti a Dio ci soddisferà, perché abbiamo un nuovo cuore. Quindi, o credente, renditi conto che essendo in Gesù Cristo, il peccato non può soddisfarti. Quando lasci il peccato nella tua vita, quando lo lasci lì senza confessarlo, non ti soddisferà mai, nello stesso modo che Adamo ed Eva non potevano trovare vera soddisfazione nel frutto proibito. Avevano il frutto, ma non soddisfava. Cosa dice la Bibbia quando hanno mangiato? Non dice che hanno goduto, ma che buono! Cosa dice? Si accorsero che erano nudi, vedevano il loro peccato e avevano timore. Quello che prometteva non produceva. Porta il male. E noi ci arrendiamo quanto spesso al peccato, ancora, ancora credendo la sua menzogna. Il peccato non soddisfa, il peccato ostacola da essere ripieni di spirito, ed è quello che soddisfa. Il peccato promette quello che non può dare, e la tua anima rimarrà insoddisfatta finché non sarai riempito di Spirito Santo. Questo perché come credenti abbiamo gustato la ricchezza della benedizione di essere in Cristo. Abbiamo gustato il tesoro che abbiamo quando siamo riempiti di spirito. E avendo gustato il vero, il falso non soddisfa. Adamo ed Eva avevano gustato la comunione con Dio. Quindi quel frutto che ostacolava non poteva mai soddisfare. È un pochettino come un uomo che vive un matrimonio benedetto e poi abbandona il matrimonio per vivere nel peccato, al di fuori del matrimonio, e per quanto può godere la carne quello che ha, lui stesso non è mai contento. Uno che è lontano da Dio potrebbe credersi di star bene in quella condizione, ma un uomo che ha conosciuto la gioia del matrimonio non può mai stare bene, perché riesce nella testa a fare il confronto e capisce che non ha niente. È un vero credente, ha un nuovo cuore e il peccato non può soddisfare. Quindi, tornando al punto principale, il modo di essere ripieni dello Spirito Santo giorno per giorno è semplicemente di camminare in santità e in umiltà davanti a Dio. I benefici di essere ripieni di spirito sono immensi e hanno valore eterno. Ricordate che ci sono tanti ostacoli da essere ripieni di Spirito Santo. Ci sono cose che cercano di ostacolarci, ma c'è una buona notizia. Ci sono tante cose che non riescono ad ostacolarci da essere ripieni di Spirito Santo. Grazie a Dio, le difficoltà della vita non possono ostacolarci da essere ripieni di Spirito Santo. Le difficoltà, per quanto sono grandi, non possono ostacolarti. Una difficoltà non ti ostacola da camminare secondo lo Spirito. Anzi, spesso ci fa capire meglio la realtà. Le ingiustizie che possiamo subire non possono ostacolarci da essere ripieni dello Spirito Santo. il fatto di essere giovane alla fede, ma sono salvato da poco, capisco poco la Bibbia, non ti ostacola da camminare per lo Spirito, di essere ripieni di Spirito Santo. Anzi, uno salvato da ieri può essere ripieno di Spirito Santo quanto uno salvato da 70 anni, se cammina per lo Spirito. L'unica cosa che può ostacolarci da essere ripieni di Spirito Santo è il nostro peccato non confessato. Hai agito con orgoglio, fratello? No, mi ha capito male. Sei stato egoista? No! Sei stato questo? Non è vero! Il nostro peccato non confessato ci ostacola finché rimane non confessato da essere ripieno di Spirito Santo. Non importa quanto tu leggi la Bibbia, tu puoi essere un grande studioso, leggi tutto quello che c'è in biblioteca, leggi la Bibbia tutti i giorni, memorizzi tantissimi versetti, impegnati nel evangelizzare, e tu non sarai ripieno dello Spirito Santo se hai peccato che non confessi. Detto in parole semplici, nulla e nessuno al di fuori di noi stessi può ostacolarci da essere costantemente ripieni di Spirito Santo. Allo stesso tempo, nulla ci farà essere ripieni se abbiamo peccato non confessato. O credente, vivere la vita cristiana senza essere costantemente ripieni di Spirito Santo è una vita sprecata. Una vita che porterà ad avere grande rimpianto quando ci troveremo davanti a Gesù Cristo. Quanto è stolto non umiliarci e confessare ogni peccato. Adesso, concludendo il brano, abbiamo visto nell'ultimo sermone su questo, che quando siamo pieni cambia la vita. Voglio leggere Giotto 19 insieme. Non vi inebriate di vino nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito, parlandovi con gli uni e gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e lodando col vostro cuore il Signore. E abbiamo già visto questo, l'ultimo sermone, abbiamo visto che quando siamo ripieni vorremmo parlare delle cose di Dio. E c'è un altro aspetto di questo. Parlare delle cose di Dio ci aiuta ad essere ripieni. Perché parlando delle cose di Dio ci fa vedere meglio il nostro peccato come peccato. E ci stimola a confessarci. Quindi questo è un bellissimo cerchio. Più siamo ripieni, più parliamo delle cose di Dio. Ma più parliamo delle cose di Dio, più è facile riconoscere e odiare e confessare i peccati. Quindi è importante parlare gli uni con gli altri delle cose di Dio. E se siamo capaci, cantare gli uni con gli altri. È importantissimo in casa. Se tu hai altri credenti in casa, avvelati di questo, utilizzi questo beneficio, alzati prima, non dire voglio dormire, alzati per leggere insieme prima di andare a scuola, prima di andare al lavoro, o leggi la sera insieme, parlate insieme ai pasti. Quando uno ama qualcosa, vuole parlare di quello. Se amiamo lo sport, si parla dello sport. Si parla dei figli, uno che ama i figli, si parla del lavoro, si parla del divertimento, si parla di quello che si ama. Quanto è importante parlare delle cose di Dio, dando lodi a Dio. E quando facciamo così ci aiuta tanto a tenere gli occhi su quello che abbiamo e ci aiuta a vedere l'inganno del peccato. E nell'ultimo sermone abbiamo già visto che dobbiamo ringraziare Dio per ogni cosa. Leggo ancora quel versetto. Rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Noi abbiamo ricevuto ogni benedizione spirituale in Cristo nei luoghi celesti. Dio ci benedice a livello terreno e perciò è giusto abbondare nel ringraziamento, che è il contrario di lamentarci. Abbondare continuamente in un ringraziamento a Dio nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. E quando consideriamo le benedizioni, mettiamo molto alto nell'elenco il privilegio di essere ripieni di spirito. di avere lo Spirito Santo, di essere sigillati nello Spirito, battezzati dallo Spirito in Cristo e di essere ripieni oggi per camminare oggi in Lui. Allora, alla luce di questo, vi lascio con una semplice domanda. Stai vivendo in modo di essere riempito di Spirito Santo? Stai confessando i tuoi peccati? Stai evitando di vederli o li stai proprio, no Signore, voglio vederli e voglio confessarli e lo stai facendo? Non sprecare la tua vita. Se hai del peccato che non stai confessando, confessalo. E così puoi tornare a godere la piena presenza dello Spirito Santo che ti guiderà nella via della giustizia e sarai riempito di nuovo con il suo frutto. Riconosci l'inganno del peccato. Riconosci che la tua carne ti attira verso quello che ti fa solo male. Rinnega te stesso, rinnega la tua carne, rinnega la tua voglia. Ma non ho voglia. Rinnega questo malvagio voglia, è la tua carne. Qualunque cosa che noi facciamo per voglia è dare spazio alla carne, che è peccato. Chi vuole viene dietro a me, dice Gesù, deve rinnegare se stesso. Prendere la sua croce e seguirmi. Seguiamo Gesù rinnegando la carne, camminando secondo lo Spirito Santo in ogni aspetto della vita. Allora, facendo così, se tu cammini così, conoscerai la gioia di essere ripieno di Spirito Santo, giorno per giorno, o che possiamo vivere così alla gloria di Dio e per il nostro bene. Preghiamo. Padre, ti ringrazio che tu ci provvedi tutto ciò che serve per essere ripieni di Spirito Santo. Non ogni tanto, ma tutti i giorni. Non è qualcosa per cui dobbiamo pregare e poi aspettare. È qualcosa alla portata di mano di ogni vero credente, perché ogni vero credente, essendo sigillato con lo Spirito Santo, può confessare il suo peccato. E tu sei fedele e giusto da perdonare e anche da purificarci da ogni iniquità. Oh Padre, mostraci di più l'inganno del peccato e il beneficio di essere ripieni di Spirito Santo per la tua gloria e per il nostro bene. Ti chiedo questo, nel nome di Gesù Cristo. Amen.